Pier Giorgio Di Freddi, docente di logica matematica, ci racconterà la matematica degli antichi greci. È possibile che gli antichi dei tornino per un attimo dal loro esilio?
Per parlare della matematica dei greci in realtà dobbiamo fare un passo indietro, dobbiamo andare in Egitto, perché è lì che in realtà è nata la matematica, perlomeno in Occidente. Possiamo vedere anche direttamente andando a fare una gita in Egitto, soprattutto vicino al Cairo, dove ci sono le piramidi, in particolare la Grande Piramide, e subito ci si accorge che effettivamente le piramidi sono degli oggetti geometrici, hanno delle facce triangolari, una base quadrata, quindi non sono degli oggetti regolari, perché la base quadrata è diversa dalle facce. Però se prendiamo due piramidi e le incolliamo insieme attraverso la base, otteniamo un solido a otto facce triangolari che si chiama l'ottaedro. Può essere considerata questa la visione di un matematico che guarda l'architettura, ma in realtà era la visione degli architetti egiziani, perché ci sono rimaste le loro testimonianze che ci dicono la piramide che voi vedete fuori del terreno è soltanto metà di quella vera, perché poi ce n'è un'altra metà che è interrata sotto l'orizzonte e che costituisce per l'appunto un ottaedro. Cioè gli egizi avevano già scoperto alcuni di quelli che noi chiamiamo oggi solidi regolari. Avevano scoperto ovviamente il cubo, che è il più facile di tutti, un solido che ha sei facce quadrate. Avevano scoperto ovviamente quello che ho appena detto, cioè l'ottaedro, una doppia piramide incollata per la base, e avevano probabilmente pensato al più facile dei solidi regolari, quello che si chiama il tetraedro, cioè una piramide a facce triangolari ma a base triangolare. Perché non l'hanno costruita? Beh, ovviamente perché è più facile costruire basi quadrate mettendo dei mattoni perpendicolari che non delle basi triangolari. Di lì è partita la matematica e i greci, quando andavano a fare l'Erasmus, come diremmo oggi per i nostri studenti, andavano effettivamente in Egitto. Ci andavano non soltanto gli studenti, ma addirittura ci andavano i grandi professori o quelli che poi sarebbero diventati i grandi professori. In particolare ci andò un signore che si chiama Talete, che è forse il primo grande matematico della storia. Tutti forse ricordano dai banchi di scuola il teorema di Talete sui triangoli simili, un teorema che dice che se noi prendiamo due triangoli che hanno gli stessi angoli, i lati corrispondenti sono proporzionali fra loro. Ora, come mai a Talete è venuto in mente un teorema di questo genere? Gli è venuto in mente proprio mentre faceva l'Erasmus in Egitto, perché andò a visitare queste piramidi che erano antichissime. Sappiamo che le piramidi risalgono a 4.500-5.000 anni fa. E naturalmente coloro che le avevano costruite, queste piramidi, ormai erano morti, naturalmente sepolti, ma la loro civiltà in qualche modo era ormai scomparsa, si era persa la memoria di tutta quella antica civiltà. E quando Talete arrivò di fronte alla grande piramide, qualcuno dei suoi accompagnatori gli chiese: ma lei saprebbe calcolare l'altezza della piramide? E lui ci pensò un momento. Naturalmente è difficile calcolare l'altezza della piramide, non si può entrarci dentro dalla punta, no? Ovviamente, perché è proibito ed è impossibile. E allora fece quello che si può fare usando il teorema di Talete. Prese un bastone, lo piantò per terra, misurò l'ombra del bastone, sapendo l'altezza del bastone, misurò l'ombra della piramide e derivò l'altezza della piramide. Per questo oggi, quando guardiamo l'immagine che c'è nelle stanze di Raffaello in Vaticano, in particolare quando guardiamo la scuola di Atene, ci accorgiamo che Talete viene rappresentato come un vegliardo, naturalmente un sapiente, era uno dei sette saggi dell'antichità, con un bastone in mano, a ricordo, diciamo così, di questa sua impresa. Mentre siamo nelle stanze di Raffaello, stiamo pensando appunto alla scuola di Atene, e in un'altra parte di questo dipinto c'è invece la figura del più grande matematico che tutti conoscono, che è Pitagora. Non Archimede pitagorico come studiamo su Paperino o su Topolino, ma uno dei due, naturalmente, perché quel nome è la congiunzione di due dei grandi matematici dell'antichità. Pitagora viene rappresentato da Raffaello nella scuola di Atene come un signore intento a scrivere su un libro. Già all'epoca gli studenti facevano quello che fanno oggi i nostri studenti, perché è attorniato da gente che copia quello che sta facendo colui che sa, il primo della classe. ha una lavagnetta di fronte a sé. Questa lavagnetta ha degli strani simboli, se potessimo andarli a vedere da vicino capiremmo che sono i simboli di quella che viene chiamata la teoria musicale di Pitagora. Pitagora aveva scoperto, e fu il primo a capirlo, che la matematica non è soltanto un gioco, non è soltanto una scienza astratta, ma è qualcosa che si applica direttamente alla vita. In particolare si applica addirittura alle arti, a quelle che i greci chiamavano musiche, che erano tutte le arti, ma in particolare quella che noi chiamiamo musica, cioè l'acustica. Come l'aveva capito? Aveva preso una corda, aveva sentito che suono faceva una corda vibrante come quella di una chitarra o di un violino, e poi si era accorto che se divideva la corda in due parti uguali, allora il suono che veniva fuori da metà di questa corda era lo stesso suono, la stessa nota, ma a un'altezza di un'ottava superiore. Fece esperimenti analoghi a questi e si accorse che in realtà si potevano usare i numeri interi per descrivere gli intervalli musicali. L'intervallo dell'ottava veniva descritto dal rapporto fra 2 e 1, l'intervallo della quinta del rapporto fra 3 a 2, l'intervallo di quarta 4 a 3, cioè i primi numeri della serie numerica in realtà corrispondevano alle note. Naturalmente su questo lui imbastì tutta una teoria, capì che la matematica da una parte poteva descrivere la natura, la lunghezza delle corde per esempio, e dall'altra parte poteva descrivere l'umanesimo, appunto gli intervalli musicali, ed è di lì che parte il ruolo centrale della matematica. Ma ovviamente tutti ricordiamo il teorema di Pitagora come antonomasia, come ricordo del suo nome. Potremmo cantarlo tutti in coro se fossimo tutti qui insieme. Tutti riconoscono e ricordano la filastrocca: in un triangolo, rettangolo, la somma dei quadrati costruiti sui cateti è uguale al quadrato costruito sull'ipotenusa. È facile dirlo, ma c'è qualcuno che si ricorda a occhio una dimostrazione? Forse pochi, perché le dimostrazioni che ci insegnano a scuola sono dimostrazioni complicate e poco memorabili nel senso letterale, si ricordano malamente. Però se noi prendiamo una figura in cui ci sono due grandi quadrati, dentro i quali mettiamo quattro coppie ciascuno dello stesso triangolo rettangolo, ci accorgiamo che a seconda di come disponiamo questi quattro triangoli rettangoli, da una parte potremmo avere due rettangoli e lasciamo fuori uno spazio vuoto che costituisce però due rettangoli. E quali sono questi due rettangoli? Sono i rettangoli costruiti sui cateti. Se invece poi spostiamo questi quattro triangoli ai bordi del quadrato che li contiene, ci accorgiamo che non è cambiato nulla, lo spazio vuoto deve rimanere lo stesso, ma questa volta lo spazio prende la forma del quadrato costruito sull'ipotenusa. E dunque il teorema di Pitagora si vede direttamente attraverso una semplice figura, e può darsi benissimo che Pitagora stesso l'abbia scoperto in una maniera analoga. Uno di voi forse si sarà chiesto perché costruire dei quadrati sui cateti e sull'ipotenusa di un triangolo rettangolo e non magari costruire un pentagono o un esagono, eccetera. Beh, pochi si ricordano, e quasi nessuno l'ha studiato a scuola, che in realtà il teorema di Pitagora vale per qualunque poligono. Se noi prendiamo un triangolo rettangolo e sui cateti e sull'ipotenusa costruiamo dei pentagoni regolari, la somma dei pentagoni costruiti sui cateti è uguale al pentagono costruito sull'ipotenusa. Se uno fa una figura e può mettere tutti insieme questi poligoni, si accorge che non c'entra niente i quadrati. I quadrati sono un esempio di tutte le figure che si possono costruire sui lati e sull'ipotenusa di un triangolo rettangolo. Addirittura si potrebbero costruire delle figure che non sono rettilinee come i poligoni, ad esempio si potrebbero costruire dei semicerchi. E continua a valere il teorema di Pitagora: in un triangolo rettangolo la somma dei semicerchi costruiti sui cateti è uguale al semicerchio costruito sull'ipotenusa. Allora qualcuno si potrà chiedere: ma perché ci insegnano allora i quadrati e non tutti gli altri? Perché c'è un motivo, naturalmente, ed è che le aree sono in genere proporzionali al quadrato, per esempio, della base o del diametro del semicerchio, eccetera. Cioè, quando uno conosce il teorema per i quadrati, poi lo può dedurre, se sa che si può fare, per qualunque figura, anche appunto non poligonale, curvi, linea, addirittura figure qualunque. Quindi anche qui ci accorgiamo che Pitagora in realtà aveva fatto una scoperta veramente grandiosa, un qualcosa che si applica a qualunque figura, anche se poi noi la studiamo soltanto per i quadrati. Ho citato prima Archimede pitagorico, perché naturalmente oltre a Pitagora, il grande matematico dell'antichità greca, ma anzi addirittura il più grande matematico che sia esistito nell'antichità, e uno dei tre più grandi forse che siano vissuti finora, insieme a Newton e magari uno dei moderni, è proprio Archimede. Archimede non era presentato nella scuola di Atene, quindi se vogliamo vederne l'effigie, naturalmente inventata come quella di Raffaello, perché nessuno l'ha visto da vicino recentemente, dobbiamo andare a vedere una medaglia. È quella che si chiama la medaglia Fields, una medaglia dorata che viene data una volta ogni 4 anni, come nelle Olimpiadi, agli atleti migliori della disciplina, ai matematici migliori, a 4 matematici che sono considerati i migliori degli ultimi anni. Si può prendere soltanto fino a 40 anni perché lo sport e la matematica sono due cose che si fanno soprattutto bene da giovani. E come mai è rappresentato Archimede su questa medaglia? Beh, perché ancora oggi ovviamente i matematici considerano Archimede come il loro padre spirituale, cioè colui che veramente ha cambiato la matematica. Che cosa ha fatto Archimede? Anzitutto, dove viveva Archimede? Noi lo chiamiamo greco, ma in realtà oggi potremmo chiamarlo italiano. Archimede stava a Siracusa, che era ovviamente parte della Magna Grecia di allora, ma è parte dell'Italia di oggi. Quindi è uno dei nostri grandi matematici. Per cosa lo ricordiamo? Bene, la storia lo si ricorda per cose forse non tanto encomiabili. Per esempio, Archimede, come molti matematici e molti scienziati, collaborava spesso col potere, in quel caso col tiranno di Siracusa, costruiva armamenti come fanno ancora oggi molti degli scienziati e molti dei matematici applicati. Alcuni degli armamenti che ha costruito si ricordano nei libri di storia e sono per esempio gli specchiustori, cioè degli specchi parabolici che facevano convergere i raggi del sole nel fuoco e poi li riflettevano tutti uniti sulle navi nemiche incendiandole. Oppure una mano di ferro che prendeva l'albero delle navi che passavano vicino e le faceva affondare. Però noi preferiamo ricordare Archimede per i suoi teoremi matematici, naturalmente come scienziato, e non per i suoi studi bellici. Qual è il teorema più importante di Archimede? Alcuni di questi teoremi li studiamo a scuola. L'area del cerchio, per esempio, la circonferenza del cerchio, la superficie della sfera, il volume della sfera. Sono 4 formulette che tutti dovremmo ricordarci. Per esempio, la circonferenza di un cerchio è 2 volte pi greco il raggio. L'area del cerchio è pi greco il raggio al quadrato, la superficie della sfera e il volume della sfera sono legati al 4 e 4 terzi di pi greco con il volume al raggio al cubo. Ma quello che Archimede stesso considerava il suo più bel teorema, al punto che quando lo trovò decise di farselo incidere sulla tomba, naturalmente quando poi fosse morto, è un teorema che viene forse ricordato poco, ma che è molto bello. Cioè si prende una sfera, ovviamente Archimede sapeva tutto della sfera perché ho appena detto che aveva trovato lui stesso le formule per calcolare la superficie e il volume della sfera. Prese una sfera e la mise dentro una cappelliera, uno di quei solidi cilindrici che si usano e si usavano una volta proprio per i cappelli. E che cosa fece? Paragonò il volume della cappelliera che contiene esattamente la sfera con il volume della sfera. Calcolare il volume del cilindro era abbastanza facile, calcolare il volume della sfera ci voleva la formula che aveva trovato lui, e scoprì, interessante, che il rapporto fra il volume del cilindro e il volume della sfera è 2/3, cioè la sfera copre soltanto 2/3 del volume del cilindro. Poi calcolò le superfici e si accorse quasi miracolosamente che il rapporto era lo stesso, anche le superfici sono in rapporto di 2/3. E questa coincidenza numerica di usare 2 numeri semplicissimi, il 2 e il 3, che sono agli inizi della serie dei numeri, per descrivere qual è il rapporto fra la sfera e il cilindro, gli piacque talmente tanto che appunto decise di farselo mettere sulla tomba, e infatti così fu. La tomba fu fatta quando naturalmente lui morì, gli si fece la lapide. Cicerone racconta, quando andò in missione politica in Sicilia, a Siracusa, che fece ricercare questa tomba di cui ormai si erano perse le memorie, e in realtà fu trovata la tomba, e però come sempre succede quando poi queste cose sono ritrovate, poi si perdono definitivamente e oggi non ce l'abbiamo più. Per concludere questa carrellata sulla matematica greca e soprattutto su Archimede, bisogna ricordare una cosa che Archimede ha fatto, che è stata quella che ha cambiato veramente il mondo. perché abbiamo citato agli inizi i solidi regolari, il tetraedro, il cubo, l'ottaedro e così via, ce ne sono altri due, il dodecaedro, l'icosaedro, trovati dai pitagorici. E però li avevano già trovati i pitagorici prima, sono gli unici che si possono considerare regolari. Archimede arriva dopo e gli dà fastidio di non poterne inventare anche lui qualcuno. Quindi prese un solido che si chiama icosaedro, a 20 facce triangolari, e tagliò a questo solido le punte. Perché? Perché Platone ci racconta che i greci anticamente giocavano a pallone con delle palle dodecaedri, che potete immaginarvi, tra l'altro giocavano a piedi nudi, no? Quindi questi dodecaedri hanno degli spigoli e degli angoli, fa male dare i calci al pallone. Ovviamente i greci non avevano la possibilità di fare una vera sfera di gomma e quindi usavano degli stracci. Archimede tagliò queste punte e che cosa venne fuori? Venne fuori il pallone da calcio, che se voi avete guardato bene invece di prenderlo a calci vi accorgete che ci sono degli esagoni e dei pentagoni, pentagoni neri e esagoni bianchi, che sono appunto il ricordo che ci lascia la matematica greca e che ci lascia in particolare Archimede.